sono tribolazioni che io
prendi il microfono.
Scusa
il microfono.
No, dico, due sono tribolazioni, il griot e il menestrello. E uno, devo dire, una sera o l'altra, stasera questa cosa è talmente agghiacciante, anche se non nuova, no? Uno potrebbe dire, cominciare a fare giochi di parola, da Vorkuta a Worldkuta. Poi ti viene in mente questa cosa, no? Che in fondo, almeno sembra, che le SS chiamavano Auschwitz-Birkenau Arschloch, cioè il buco del culo del mondo, no? Inteso come nell'insulto francese trou du cul, che vuol dire proprio il vuoto, non quello che ci sta intorno. E qui dicono il centro del mondo, perché... Ma dico due cose a complemento, visto che siamo pochi, uno se lo può permettere. Io, se lui non si imbarazza, non lo faccio io adesso, ma in qualche modo, come li chiamano, i medaglioni o una cosa da griot, sulla la storia, la vicenda, l'autobiografia di Jura, mi dicono che si dice così, Colombo, secondo me è bellissima, è di grande interesse. E la seconda invece da menestrello, anche perché ho tutti i libri che me l'ha mandati, quelli di Dante Corneli, no, che me l'ha mandati Roberto Massari. Ma voi, Dante Corneli, che era un personaggio che io mi sono trovato a citare una serie di volte, no? L'anonimo Tiburtaro, no? Tiburtaro firmava, non Tiburtino. Ma voi non avete mai sentito la canzone fatta da lui sull'aria di No cara vicina, no? Se volete ve la strimpello a voce. Perché lui è la Colima, poi le mie curiosità, siccome geograficamente, come Carlo potrebbe confermare, sono un po', diciamo, astigmatico. La Colima rispetto a Vorkuta è più...
4.000 km più sopra.
Cioè, no, ma come latitudine, dico?
L'altitudine probabilmente è simile, probabilmente è simile, però siamo molto, molto più a nord. Tra l'altro arrivare alla Colima è problematico, perché anche lì non si arriva con le strade, cioè se uno volesse arrivare, diciamo, con la strada, l'unico mezzo per arrivare, diciamo, alla zona della Colima è via aereo. E io, quando pensavo di fare tutto il giro, per cui mi sono posto il problema, mi ero già reso conto che o si faceva un volo da Mosca di 7 ore, oppure si può partire anche o da Vladivostok o da Novosibirsk, sono 4-5 ore di volo andando a nord. Per cui inizia a aver presente, come dire, quanto lontano si trova. Si trova, come dire, all'estremo nord della Siberia, cioè Vladivostok è qua, diciamo, la zona della Colima si trova. Tra l'altro hanno fatto un bellissimo documentario recentemente in Russia, tra l'altro perché è stato molto visto, perché è un giornalista giovane, molto seguito dai giovani, soprattutto è un giornalista di sport, è un giornalista di costume, ma ha voluto fare questo film sulla Colima, ed è andato alla Colima e ha fatto questo documentario di 1 ora e mezza che è stato molto, molto bello e molto, molto seguito.
È Dutt?
Eh?
È Dutt?
Sì. Che si chiama come me, Yuri.
E no, dicevo, poi secondo me la potete trovare, che si trova tutto cercando in Google, Wikipedia, eccetera. Ma c'è questa canzone fatta da Dante Corneli con questo stile popolare, tutta in chiave, che è straordinaria, proprio ti dà la vertigine. La posso cantare? Ma me la ricordo con dei buchi, quindi potete controllare. Allora dice: è straordinario. Il vile guerraiol nazionalista affoga il suo caviale nel Bordeaux. E il povero, Carlo, tu l'avevi sentita, no? E il povero soldato trincerista, son giorni e giorni che non desinò. Sì, grida il soldato, sì, verrà Lenin che mi darà il mio pane, vendicherà l'ingiuria del destino. Poi, seconda. Nei pressi della lurida galera il figlio dell'ergastolano va, e al vento della rossa primavera cerca piangendo il suo papà. Sì, grida il bambino, sì, verrà Lenin che non è mi darà il mio pane ma è mi darà il mio papà, eccetera, e sconfiggerà l'insidia del destino. E poi questa è la più bella, dice la, no, quella che viene, la pallida fanciulla nella via sui marciapiedi il corpo trascinò, e la vile e sessuale borghesia per un tozzo di pane la comprò. Sì, geme l'afflitta, sì, verrà Lenin che è qui. Se la trovi, non so che dice, anche quella è magia. E poi dice: venite proletari socialisti, e il santo gonfalon dei comunisti sventola sulle terre e sopra i mari. Sì. E poi finisce in un tripudio ma straordinario. Adesso c'ho qualche buco, non me la ricordo, ma devo dire che se tu, che vedo che sei molto branché, la trovi, mi permetto di dire, io ho fatto un accenno un po' tarlato, ma forse potremmo risentirla, eh? E questo è Corneli, anonimo Tiburtaro, e c'era un disco di quelli così incisa da lui su quei dischi, sì, quelli pieghevoli così. E insomma, quindi queste due cose potrebbero essere, e sai, la Colima, poi vabbè, uno dice Salamov eccetera, poi, ma non so perché è un riflesso. È stata anche una cosa in cui la componente, per così dire, italiana, il Novecento là, che poi erano tutti operai proletari come bordighiani di formazione, che ne so, magari anche un po' terraciniani, insomma internazionalisti, che si erano trovati là, vabbè che anche se ne andavano in Francia, in Russia e Svizzera, insomma Tresso e Ravazzoli dimostrano che non è che la scampavi così facile, ma lì alla Colima ne hanno censiti, se non sbaglio, 900. E poi con queste storie che qui la maggior parte conoscono, ma che bisognerebbe, col fatto che storie vertiginose, no? Perché a un certo momento la storia di Robotti, voi sapete chi è Robotti? Lui di sicuro sì, anche alcuni di voi, ma insomma era il cognato di Togliatti, ed era uno di quelli che proprio era di fedeltà e di stretta osservanza sovietica, per cui aveva denunciato un sacco di questi elementi, non so come li potevano Hitler o trotskisti o Bucarino, non so bene che, e Robotti ne sapeva qualcosa, insomma, no? Credo che perfino Togliatti all'Hotel Lux, pur essendo poteva tenerlo un po'. E alla fine Robotti sembra quasi il giudice istruttore di Dürrenmatt che incrimina se stesso, perché finisce anche lui nella broyeuse, viene torturato, pare i racconti, non strappate le unghie, eccetera, ma non sente cazzi, cioè ritorna, rientra, dà vita a una specie di micro, no, di micro frazione nel Partito Comunista Italiano, più di te, e rimane là per tutta la vita, messo in un canto come senatore nella commissione centrale di controllo, imbalsamato là così, e resta uno dei rari esempi di dissidenza nei confronti di Togliatti, no? Di tipo iperrealisticamente stalinista, no? Cioè, non stalinista. Ed è un personaggio vertiginoso, anche quello, cioè ce n'è di materia, ma insomma, delle volte uno può dire, sai, le persone molto rigorose, diceva, ma questa è aneddotica, però fino a un certo momento, perché poi c'è anche la dimensione proprio della vertigine di queste personalità. A me affascina un po', anche tu lo dici, capire come può funzionare così, no? Beh, questo per accettare il fraterno invito, però una volta chiedeteglielo di fare un racconto, no? Non trovi che sarebbe interessante? E poi lui, tra l'altro, qui soprattutto Carlo mi può capire, questa cosa che mi ha raccontato lui, che si è girato tutte le Russie, come qui si dice, di Francia e di Navarra, assieme a uno con cui io mi sono sentito molto amico ed era reciproco, infatti, che era Sergio Motosi, quant'altri mai di lotta comunista, quant'altri mai una specie di genovese al tempo stesso, e insomma, che avevamo fraternizzato, simpatizzato, poi io ero una specie di Matusalemme che aveva conosciuto cordialmente da Cervetto, a quelli di prima già messi fuori, Borgese, Ricchini, i primi fogli, e Motosi, quest'idea mi sembra, Motosi e Jura, che si girano questi posti di tutte le Russie cercando dei gruppi anarco, comunisti, vecchio bolscevichi, sindacal, non so, post clebanoviani, e questa loro ricerca così, che è durata quanto? E poi mi permetto di dire una cattiveria, non per i presenti, secondo me a lui lo lasciano scrivere perché fa fino per il manifesto, ma secondo me quelli lo lasciano dire perché non capiscono che cazzo c'è nelle pieghe, quindi gli va bene, fa un po' esotico, no? Delle volte mi permetto, e qui Carlo mi bastonerebbe, di dire che a volte, ma forse è una mia cosa sentimentale per un antico maestro, a volte accade pure per tutta sta gente del PC con Mario Tronti, e quello dice delle cose che gli dovrebbero venire delle vertigini di tanto in tanto, ma quelli tanto non capiscono un cazzo, quindi lasciano dire.
Però c'è da dire che ai tuoi tempi avete fatto anche un tentativo di unificarvi con il manifesto.
No, ma tutti ci abbiamo, sì. Però quello era un esempio di quei fidanzamenti, che poi c'erano anche le cose, di quei fidanzamenti proprio loscamente di interesse con la Rivière Pensée, finiti poi come dovevano finire. Comunque, per riscattarci un po', devo dire che la fine della fine della fine, per fare, fu una sera che c'era una manifestazione, mi pare contro Nixon, ora non è che noi eravamo quelli americani a casa, puoi capire, però come diceva Piperno, tutte queste cose qui comunque fanno ginnastica rivoluzionaria, rompono il tabù del legalismo, eccetera, la violenza, eccetera. Quindi, e allora, quella volta là, il treno da Milano mi era arrivato tardi, poi il 64, arrivo, non coi trolli allora, con una specie di valigia, giusto per vedere arrivare da via dei Fori Imperiali il corteo dei compagni, e tutti tutti con i caschi, allora non c'era, eh? Io mi sentivo un po' quasi di essere arrivato tardi, ma non è. E quando questi arrivano verso l'ingresso di Via del Corso, dove c'è il balconcino di Eleonora, com'è, la madre di Napoleone, no? Elisa Baciocchi, quel balconcino verde. Vedo due, tre, posso far nomi, poi la vita, sai, diventa innominabile. Riconosco a malapena Murucci, sempre tutto elegante, perché in quei casi bisognava avere. Poi altri, che dice, levati, 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 perché io stavo lì cercando di vedere dove mi infilavo. E parte una salva a freddo, perché la cosa è di bottiglie, che allora non è che ti davano 14 anni, era quasi. Parte una salva di bottiglie sull'ingresso di Via del Corso, sfiammate, non so, e i poliziotti scappano, se ne vanno, e il corteo irrompe per Via del Corso, e poi insomma il casino seguita. Alla fine di tutto questo, il mio amico Vivero mi fa: signore, perché non mi accompagni? Perché c'è una riunione in quel posto ancora dove c'avevano la rivista, che ci abitava Guttuso, Salita del Grillo, Palazzo del Grillo, c'era Magri, c'erano quelli, c'è una riunione con questi qua, dice, qua non vuole venire nessuno. Allora arriviamo là con questa faccia tosta, tutti contenti, e con questa sua gentilezza, perché era un uomo gentile, Aldo Natoli ci dice praticamente la cosa, e poi: compagni, è stato bello, ma a questo punto le nostre strade divergono un po'. No, questo come piccolo riscatto, ma devo dire che lì ce ne avremmo di cose da autocriticare. No, ma ci avevi ragione, perdonate.
Beh, non a caso il titolo della Svetlana è Viaggio nella vertigine. Me lo ricordate, no?
E l'altro straordinario che ogni volta ammazza è Gli Sconti e Grisi, che stasera arriva su Sublime. Ma quale rivista? Non mi ricordo. Ma come hai fatto?
Sì, era un tentativo di mettersi insieme.
Il valore non dava connessioni, era un po' mettere insieme un po' di robe, c'era Antonio, c'era
quella chiamata Wai.
Vino, c'era anche Vino, era un po' mista, però ha fatto solo due numeri.
Ah no, però appunto c'è una. I numeri di sono stati prodotti tanti materiali messi poi in rete, tra cui questo libro, che comunque è una delle cose in italiano più interessanti e più pensate. Ecco.
Scusate, potreste mettere un po' di bibliografia, due note in seguito alla conferenza, alla presentazione di Juve sul sito?
Va bene, va bene.
No, non
che
facciamo una cosa, insomma, veniamo da una presenza di anonimato.
Va bene.
Si può trovare ancora il blog, il sito di
sì, infatti per questo lo dicevo, perché la rivista non esiste più, ma i materiali sono ancora accessibili in rete.
No, per questo vale mettere appena per i due link.
Va bene.
Ma ti volevo chiedere tu, per caso.
Parla forte,
sto parlando. Per caso intenzione di proseguire una ricerca su questi ultimi, chiamiamoli superstiti, dei Gulag con delle interviste eccetera, o è una cosa che hai adombrato di stasera?
No, vabbè, chiaramente quando ne parlavamo anche con Argo, diciamo, ecco, Anatolis per esempio è ancora una persona che si probabilmente tornare lì e fare una lunga intervista, diciamo, perché è una persona estremamente lucida, cioè si ricorda. Noi siamo stati alcune ore, abbiamo girato, ci ha fatto vedere, eccetera. Probabilmente, diciamo, stimolato così. A Mosca c'è l'Istituto Memorial, che diciamo che lavora a tenere tutta la memoria, diciamo, della repressione politica in URSS, che è fatta di libri, è fatta di registrazioni, di interviste, di questo anche museo che esiste a Mosca, su cui loro fanno questo grossissimo lavoro. Adesso mi è venuto in mente, dopo questo viaggio, cioè di voler continuare, diciamo, a proseguire, cercando anche, come dire, di trovare delle connessioni tra passato e presente, no? Perché magari io non, forse un po' troppo tardi perché faccio lo storico di professione, però diciamo invece un'opera, come dire, di connessione, di portare al logico, questo secondo me, incontrando, diciamo, anche potendo anche incontrare attraverso l'Istituto di Memoria, che comunque conosce tantissime di queste, parte delle persone possono essere ancora vive che hanno vissuto l'esperienza del Gulag, si potrebbe a volte, come dire, voglio fare anche questa iniziativa, poi anche le pagine che usciranno sul manifesto, ma anche sul manifesto vorrebbero anche essere lo stimolo, per esempio, a chi per esempio potesse sia in Russia che qua, per esempio, collaborare o fare delle proposte per avere, come dire, dei progetti che possano, come dire, avere una continuità su questo terreno.
Un'altra cosa che ci ha detto nei giorni scorsi, quando abbiamo ragionato un po' intorno a queste iniziative, è che in quei giri di attivismo sociale e politico attuali, di cui ha dato conto per quanto riguarda la questione ecologica, c'è una certa fame di contatti e conoscenze con situazioni a noi vicine. Dai giri italiani ai giri francesi, per cui sono tutte cose di fatto da costruire anche nel piccolo, in quella dimensione di prossimità politica, che però è comunque densa di rapporti, no? Lo dicevi, sia rispetto al convegno che ci sarà qui sulla questione dell'ecologia politica, sia rispetto alla questione dei gilet gialli in Francia, no? Insomma, si è a un livello basso, di fatto per molti versi poco più che iniziale infatti, come diceva, lo spettro politico, le idee che circolano è molto molto variegato, per certi versi può parere anche molto ingenuo, no? Sono situazioni reali, poi visto come siamo messi noi non è che abbiamo tanto da fare i difficili. Ecco, era un'informazione secondo me aggiungere, perché
sì. No, il fatto stesso, per esempio, questo movimento per la della discarica, no? Ecco, il movimento della discarica, come dire, è un movimento molto orizzontale, per cui non avendo leader precostituiti, così, ha anche delle grandi difficoltà poi di fatto a, come dire, a costruire relazioni. Questo, come dire, è demandato, diciamo, alla buona volontà delle persone, per cui io, essendo entrato in contatto con loro, poi venendo fuori nella chiacchierata, diceva, però si potrebbe avere contatto, quando vi ho parlato un po', insomma, dei movimenti che ci sono in Italia, che può partire,
dice, in contatto con le discariche della Sicilia, con i movimenti contro le discariche in Sicilia,
per esempio, perché no?
Ma infatti io volevo fare una domanda così, cioè, baldanzosa, no? Ma se in Italia venisse fuori un movimento o un gruppo che si interessasse a questo discorso di questa discarica di, come si chiama il paese, si pronuncia, Roberto? Sì.
Dove?
Quello dove c'era la miniera, dove c'era la discarica.
La capitale.
Ah, Sikhtivar, sì.
È la baldanza stera, che i rotti in culo del manifesto non ti farebbero più scrivere per loro, e magari il capitalismo, per come si dimostra sia in Russia sia in Occidente e sia negli Stati Uniti d'America, ti farebbero più andare là, o sempre baldanzosa la cosa, era per chiudere un po', o se venisse fuori che qua in Italia c'è il consolato russo, come i vari consolati, rispetto a questo discorso qua della discarica, che potrebbe unire, come accennava prima, presentiamo, facciamo conoscere che c'è un puttanaio, c'è qua in Italia, Sardegna l'è devastata, e nel delta del Niger non ne parliamo, no?
No, per adesso diciamo io non ho avuto problemi particolari sotto il profilo, anche perché diciamo in Russia cerco di svolgere, come dire, posso svolgere un ruolo, come dire, di mettere in collegamento, di collegare delle realtà che vogliono semplicemente conoscersi, mentre io, come dire, in quella situazione, essendo un paese comunque che ha caratteri, come dire, di autoritari, diciamo, per definire, chiaramente io devo molto limitare, come dire, il mio devo molto limitare la mia, come dire, la mia partecipazione e la mia attività, che poi si svolge sul fatto di poterne raccontare qua nelle diverse forme che possono ascoltare, e questo aiuta, cioè, il mio obiettivo è raccontare una realtà che è ben poco conosciuta, perché se si dovesse fare il riferimento, come dire, a tutto quello che viene prodotto dai mass media mainstream della Russia non sapresti niente. Aprire degli spazi per conoscere meglio la Russia, e se esistono dei movimenti, metterli in connessione tra di loro, se questo è desiderabile, se questo tutto qua, ecco.
Sì, perché avranno pure l'approccio morbido, ma fanno in fretta a rimandarti a casa.
Dei giovani, dei gruppi che volessero venire a conoscenza in maniera specifica di quel settore là, di quel, cioè, rispetto a quello che sono questi cazzi di network, social stream, come questi potrebbero recuperare informazioni, no? Per viaggiare di loro autonomamente. Poi sì, io prima lo facevo a battuta, poi sì, sicuramente ci saranno nei supporti altri, no? Dico questo perché fortunatamente non siamo nemmeno stringa, no?
Sì, sì, ma come ha detto, questa è una delle valenze, delle possibilità piccole ma comunque significative e utili, sia per noi, che ovviamente ne sappiamo meno di niente, sia per loro, più di questo effettivamente un madrelingua russo italiano non può fare, di fatto, e non gli è né richiesto, né, se quando torna ci racconta un po' e riporta là, ha già fatto più che dai. Direi che per stasera può bastare. Ringrazio tutti per la partecipazione, grazie per le domande, sei ferratissima.
Veramente, sei tantissime cose. Ma
potrebbe fare qualcosa per voi.
Ma sì, ma teniamoci in contatto. Perché
io devo dire che ti voglio fare i complimenti, perché effettivamente trovo molto interessante quello che stai dicendo. Cioè, è vero che in generale queste volte non è così appunto l'analisi delle...
Cerco di fare il possibile.
Ecco, segnalo anche che c'è una... negli ultimi tempi sono usciti due suoi libri in italiano, uno per Castelvecchi sulla questione ucraina e quello più recente invece un breve profilo politico di Putin che è uscito per Manifesto Libri, che l'abbiamo di là.
Non potremmo fare un ritorno quando parliamo di Putin,
io il 3.
No, si torna, fai una cosa, tu guardato su tutti un'altra cosa.
Allora, c'era l'idea di fare una chiacchierata ancora più informale di quella di stasera sulla Russia d'oggi, fatta soprattutto a domande di chi partecipa, per cui adesso vediamo di metterci d'accordo per un giorno dei prossimi, facciamo girare l'informazione, ma giusto così per avere un'occasione ulteriore in cui domandiamo, ragioniamo un po' su... Senza avere neanche la forma, per quanto sciolta, di iniziativa pubblica. Però se troviamo il giorno lo facciamo sapere e così... No, certo.
Altrimenti bisogna affidarsi alle letture più casuali.
Va bene.
Ma comunque, no, una cosa in mezzo a tutti questi temi, sai quello che uno dice, oh scusate, io ho questa ossessione. E la, non so, delle volte mi chiedo, ma la consistenza del delirio, forma del delirio. E per esempio stasera ci abbiamo immagine piuttosto forte, un polo lavoro, e poi tu leggi delle volte ancora, io non so, chiedo ai più sapienti, ma la gente che anche trova il testo interessante eccetera, e poi dice, ma la contraddizione capitale lavoro, dice scusa, la rossa capitale lavoro qua, il Colosseo quadrato, la civiltà del lavoro, il lavoro, e allora anche i compagni con cui ci troviamo, di Resola, però forse i capitalisti, il profitto, la cosa, ma al tempo stesso la governamentalità, il trattamento delle popolazioni, anche come si tratta. Quando tu ti domandi questa cosa di uomo della legge.